Le 18 e un minuto, buon pomeriggio, ciao a tutte e a tutti da Matteo Guastafiero, benvenuti, questo è l'Orizzonte di Radio Popolare. Nostro appuntamento del pomeriggio insieme alla redazione, un saluto da tutti i colleghi, nuova stagione, ormai lo sapete, per l'aggiornamento sulle notizie e i fatti di queste ore. Fino alle 19, almeno in questa prima parte, oggi tante notizie passano da Israele, sono almeno due. La prima, le sanzioni di Gran Bretagna e altri paesi contro le colonie israeliane che tanto stanno facendo arrabbiare in queste ore Tel Aviv. Poco fa una notizia destinata ad avere gravi ripercussioni, Israele ha detto che chiuderà il consolato di Londra a Gerusalemme Est. La seconda, che riguarda Israele, l'inchiesta di Haaretz secondo cui Netanyahu sarebbe stato avvertito delle minacce di Hamas ben prima del 7 ottobre. Due fatti che in qualche modo si intrecciano e che sentirete tra poco nel GR a Esteri, poi noi ne riparliamo stasera all'Orizzonte delle 20, dopo i notiziari, questo è il nostro approfondimento di giornata. Ma altre notizie che stanno accadendo in questi minuti, proprio in questi istanti, su tutti i giornali online campeggia questa notizia: gli aeroporti britannici sono in tilt con i voli bloccati, sembra per un guasto tecnico, una notizia in sviluppo sulle cui cause ovviamente ancora sappiamo poco, vi daremo nel caso tutti gli aggiornamenti. Noi invece in questa prima ora dell'Orizzonte parliamo di scuola. Oggi il rapporto dell'OCSE secondo cui il livello degli studenti nel mondo è ai minimi storici. Non proprio un inizio incoraggiante per il mondo della scuola che riparte in questi giorni. Parleremo poi ancora di AfD, ovviamente. Delle conseguenze del voto tedesco in Sassonia che si fanno sentire anche in Italia, in un luogo non banale, l'Alto Adige, dove si torna a parlare di spinte indipendentiste. E poi in questa prima ora anche tanta politica italiana, i dubbi sul futuro del campo largo. Stasera alla festa di AVS ci saranno tutti e quattro i leader del centrosinistra per la prima volta sullo stesso palco dopo la piazza di Napoli, che ricorderete non andò molto bene qualche tempo fa. Ma ancora, e partiamo da qui col nostro orizzonte, il fattore Vannacci, il fattore Roberto Vannacci, perché c'è un nuovo caso oggi tra le notizie di questa giornata che riguarda l'ex generale. Si è saputo che venerdì 18 settembre il leader di Futuro Nazionale sarà a Torino per un convegno dal titolo Insicurezza Urbana, organizzato da un sindacato di polizia, l'FSP, e riconosciuto dalla questura come un seminario, una sorta di aggiornamento professionale per gli agenti di polizia, un aggiornamento professionale con Vannacci, docente ai poliziotti, una cosa che con tutta evidenza potete capire ha scatenato diverse reazioni. Una di queste reazioni anche interna al mondo della polizia è quella della SILP CGL, il sindacato degli agenti della CGL. Io saluto Nicola Rossiello, che è segretario del SILP CGL Piemonte, in collegamento con noi. Benvenuto Rossiello.
Grazie, benvenuto, ben trovati voi e tutti i radioascoltatori.
Allora, partiamo con lei soprattutto perché siete stati proprio voi con la vostra denuncia a sollevare il caso e alla fine c'è stata una correzione nel pomeriggio. Il Dipartimento della Pubblica Sicurezza ha precisato che si tratta di una iniziativa sindacale e il convegno non costituirà un aggiornamento professionale alla fine per gli agenti della Polizia di Stato. Una doverosa precisazione perché, insomma, sarebbe stato grave Vannacci, docente e poliziotti.
Allora, noi faccio un attimo una brevissima cronaca degli avvenimenti. Noi ieri abbiamo trasmesso al questore di Torino un'istanza puntuale, cioè che chiedeva di revocare il riconoscimento dell'iniziativa come aggiornamento professionale. Stiamo parlando di un convegno in programma il 18 settembre, come avete detto bene. Nella locandina il relatore principale, cioè Vannacci, compariva con la sola qualifica di parlamentare europeo accanto ai saluti di apertura del questore, ma così come di tutti gli altri ospiti. Il punto è molto semplice, anche se poi il polverone di oggi in qualche modo lo ha reso un po' complicato. La legge chiede che l'aggiornamento professionale dei poliziotti sia tecnico e neutrale, non che diventi un'occasione politica di qualunque colore. poche ore dopo la nostra istanza, e in realtà la nostra istanza era di ieri pomeriggio, però stamattina poi si è diffusa anche pubblicamente, il Dipartimento della Pubblica Sicurezza ha confermato con una nota autonoma che il questore non parteciperà e che l'evento non sarà accreditato come aggiornamento professionale per i poliziotti. E questo per noi è la conferma di un principio, non una vittoria contro qualcuno, è un aspetto che vale la pena di, come dire, di sottolineare. Io ci tengo a dire che noi non abbiamo chiesto il giudizio su una persona, abbiamo chiesto il rispetto di una regola che vale per chiunque. Chi lavora nella Polizia di Stato ha diritto ad avere un aggiornamento professionale realmente tecnico e neutrale, indipendentemente da chi lo mette in campo, insomma. Quindi questo è un principio che vale per chiunque, non solo per Vannacci. Non è un caso contro una persona, né contro...
Certo. Ma da dove nasceva questa da dove nasceva questa iniziativa, Nicola Rossiello, se lei è riuscito a capirla?
Ma allora, l'iniziativa devo dire che per certi versi è lodevole, perché è un'iniziativa che tratta del tema della sicurezza pubblica ed è un tema al centro dell'attenzione non solo della politica, ma è al centro dell'attenzione di tutte le organizzazioni.
L'iniziativa di invitare Vannacci, diciamo.
Beh, questa è una scelta dell'organizzazione sindacale. Credo che Vannacci, per quanto mi sembra di capire, è un tema che Vannacci affronta insomma molto facilmente. Dopodiché io non so se Vannacci abbia delle competenze per quanto riguarda la sicurezza pubblica, sicuramente in ambito militare, ma per quanto riguarda l'iniziativa è stato presentato come eurodeputato, quindi con una connotazione politica.
Certo, e faceva riflettere anche appunto che all'inizio in questo convegno erano anche previsti dei saluti istituzionali, come diceva lei, del questore di Torino Massimo Gambino, che era stato mandato in città a gennaio anche per gestire la questione a Scatasuna. Sappiamo, una partita delicatissima, quella della piazza torinese. Anche in questo caso, come diceva, c'è stata poi una correzione, nessun saluto da parte del questore, ma insomma è qualcosa che era stato interpretato anche come un appoggio politico a Vannacci, l'idea che ci fosse anche il questore.
Ma io credo che più che un appoggio politico a Vannacci, la presenza di un questore, che è un alto funzionario dello Stato, in qualche modo ha l'effetto di istituzionalizzare l'iniziativa, ecco. Ed è questo, come dire, il pericolo che va assolutamente scongiurato. Cioè, soprattutto alcuni organismi dello Stato hanno l'obbligo morale, ma anche come dire, materiale, perché è previsto da un complesso di normative abbastanza articolate, ha l'obbligo di mantenersi fuori dalle dinamiche politiche e mantenersi terzo rispetto a qualsiasi iniziativa di questo genere. Si tratta di una garanzia nei confronti dei cittadini.
E questo è doveroso, infatti c'è stata una retromarcia in questo senso. Un'ultima cosa, Nicola Rossiello, segretario del SILP CGL del Piemonte, nei giorni scorsi abbiamo intervistato il legale di un sindacato, il sindacato dei militari, che ha denunciato Futuro Nazionale per ricostituzione del partito fascista. Io le chiedo, insomma, lei che conosce molto bene ovviamente l'ambiente delle forze di polizia, di fronte a questo grande fenomeno in ascesa, quello di Vannacci, qual è il sentore che ha lei dall'interno, se ce lo può restituire in qualche modo?
Guardi, l'orientamento politico dei cittadini e dei poliziotti, perché si tratta di cittadini come tutti gli altri, è assolutamente, come dire, libero. Non intendo assolutamente fare una valutazione di carattere politico. Io credo che ci siano alcuni aspetti da tenere in debita considerazione. L'associazione dei militari che ha posto la questione credo che abbia delle ragioni solide per poter porre la questione. Quello che dal nostro punto di vista, dal mio punto di vista, credo che sia importante ribadire e sottolineare è che non c'è un obbligo, cioè non c'è un divieto di, ad esempio, di iscriversi ai partiti politici, perché il legislatore non ha mai voluto definire quella norma a suo tempo, alla fine degli anni 90, ma c'è un divieto espresso e assoluto per i poliziotti di partecipare alle attività dei partiti politici. Quindi questo è un aspetto che secondo me vale la pena di sottolineare, e che vale la pena che anche l'opinione pubblica sia messa al corrente di questo limite, che non è un limite soggettivo, ma è un limite previsto in maniera assoluta da norme che riguardano proprio l'ambito delle forze di polizia.
E forse vale la pena ricordarlo. Grazie Nicola Rossiello per essere stato con noi.
Grazie a tutti voi, grazie e buon lavoro.
Buon lavoro. Nicola Rossiello, segretario generale del SILP CGIL del Piemonte. E a proposito di Vannacci, lo sapete, l'ex generale è stato tra i più entusiasti per la vittoria schiacciante dell'AfD in Sassonia-Anhalt, nella Germania dell'Est. Un voto regionale che però sta avendo forti ripercussioni politiche in tutta Europa. C'è anche un luogo in Italia che sta risentendo di quanto accaduto nel weekend in Germania. Ed è un luogo non banale, dicevamo, l'Alto Adige, dove la vittoria dei neonazisti sembra aver rinfocolato antiche spinte indipendentiste, al punto da innescare in queste ultime ore i timori del presidente della provincia autonoma di Bolzano, Arno Compacer. Saluto su questo Marco Angelucci, giornalista del Corriere dell'Alto Adige. Benvenuto, anzi bentornato Marco, sulle nostre frequenze. Ciao.
Grazie, buonasera a tutti gli ascoltatori.
Allora Marco, raccontaci un po' quello che è accaduto in queste ore. Chi ha esultato lì da voi nella provincia autonoma di Bolzano dopo la vittoria di AfD?
Ma allora, noi abbiamo un'ampia gamma di destre che hanno fatto appunto a gara per essere i primi a commentare quella che era la vittoria annunciata dell'AfD in Sachsen-Anhalt, e chiaramente tutto questo universo che non solo chiede la remigrazione, ma ha anche un programma fortemente secessionista, quindi tra chi chiede la riannessione all'Austria, chi chiede lo Stato indipendente, c'è una ampia gamma di destre che oggi esultano perché quelli che sono poi i loro padrini politici dall'altro lato delle Alpi stanno diventando sempre più forti. Chiaramente questo qui fa paura anche e soprattutto a chi ha sempre lavorato per la convivenza, l'SVP, il partito di riferimento della minoranza tedesca dell'Alto Adige, è molto preoccupata da queste spinte secessioniste che diciamo utilizzano anche l'immigrazione un po' come arma per riscuotere facili consensi.
E tra poco torniamo al tema immigrazione, perché è centrale in tutto il discorso su AfD e Vannacci anche. Ma prima mi hanno colpito molto le parole di un esponente secessionista, chiamiamolo così, che al vostro giornale, al Corriere dell'Alto Adige, ha detto che le politiche di AfD sono condivise da metà della popolazione. È così? A cosa si riferiva?
Ma questo, diciamo, è il loro sogno. Io non credo che sia così, credo che ci sia, insomma, un forte voto di protesta. Quello che si chiede, almeno per quanto riguarda, insomma, il dibattito pubblico in Alto Adige, è una maggiore fermezza dello Stato sulle espulsioni dei delinquenti, che è un discorso che ha ben poco a che vedere con la remigrazione, perché prevedono le proposte un po' di tutte le destre europee, ad essere remigrati anche volontariamente non sono appunto i delinquenti, ma sono quelli che non hanno avuto alcun problema con la giustizia. Quindi io credo che si stia facendo un po', cioè ci sia un equivoco di fondo, no? Comunque il tema dell'immigrazione è molto forte anche in Alto Adige, come ormai in tutto il mondo tedesco, la paura dell'Islam, e questo viene utilizzato come uno spauracchio per riscuotere facili consensi, ma soprattutto in una zona di frontiera, per dire che l'Italia non è in grado di gestire il fenomeno dell'immigrazione, e quindi bisogna staccarsi dall'Italia creando uno Stato indipendente, certo, o riannettendosi all'Austria, che poi insomma nel programma dell'AfD magari... Ecco. Dovrebbe essere riannessa anche alla Germania.
Sì. Marco, però tutto questo insomma è molto interessante e mi colpisce, perché insomma ci chiediamo come si spieghino queste spinte in una regione che possiamo dire non vive i problemi che poi fanno crescere la destra estrema in altre aree, ad esempio nelle contraddizioni di una grande metropoli come può essere Milano o tante altre. Il Trentino Alto Adige è una regione, la provincia autonoma di Bolzano, sono regioni che grazie ai loro ampi spazi di autonomia sono sempre state considerate, possiamo dirlo, delle sorte di oasi al di là poi di quelle che sono le rivendicazioni storiche, identitarie, però i problemi lì forse sono inferiori, i problemi che poi fanno crescere le destre. Allora come si spiega tutto questo?
Ma allora, sì, sicuramente non ci sono magari problemi a livello di ordine pubblico che ci possono essere in grandi città come Milano, Torino, altri centri del nord Italia, però il turismo e lo sviluppo turistico anche eccessivo, consentimi questa valutazione, visto che quest'anno è stato battuto un altro record, ormai si viaggia verso i 10 milioni di turisti per una regione di 5.000 abitanti, ha attirato tantissima immigrazione, i lavapiatti, i cuochi, i camerieri arrivano da tutto il mondo, dal Pakistan, dal Bangladesh, i prezzi delle case sono schizzati verso l'alto, quindi tutti questi lavoratori del turismo spesso dormono in alloggi di fortuna o addirittura in strada, in tende lungo i fiumi, e quindi è una sorta di spirale che si autoalimenta, no? Si vede la gente che dorme per strada, quindi si dice ci sono troppi stranieri, ma di fatto si fa finta di non vedere che sono quelli che poi sono alla base dell'economia, sviluppo turistico. È il loro lavoro che fa poi girare tutti questi soldi, senza, certo, di loro non sarebbe possibile.
Interessante anche questi, possiamo dire, sono effetti, contraddizioni dei nostri tempi, della globalizzazione, se possiamo dire così, comunque qualcosa che può andare molto indietro nel tempo e lo sappiamo bene. Marco Angelucci, grazie mille, e ovviamente teniamo monitorata quell'area anche nel prossimo
a voi,
futuro.
Posso chiudere con una valutazione, sì, brevissima? Sì. Fa un certo effetto vedere la destra italiana esultare per la vittoria di una destra che vorrebbe di fatto poi staccare una parte dell'Italia dall'Italia, perché l'AfD non ha mai fatto mistero di sostenere i movimenti secessionisti in Alto Adige, quindi sì, forse un po' di cautela servirebbe.
Decisamente grottesco anche questo aspetto. Grazie Marco, buon lavoro.
Grazie a tutti.
Marco Angelucci, Corriere dell'Alto Adige. Tra poco vediamo l'altra parte politica, se possiamo dire così, i dubbi e le grandi incertezze del campo largo in questa fase politica molto delicata. Prima i REM però.
Overseas, coming in fast over me.
i REM o gli REM, come preferite, all'orizzonte in questi ultimi minuti di questa prima mezz'ora, prima del GR, per andare a capire adesso che cosa bolle nel campo largo. Perché stasera c'è un appuntamento importante a Roma, la festa di AWS, con tutti e quattro i leader del centro-sinistra insieme. E succede questo per la prima volta dopo la piazza di Napoli, per la prima volta sullo stesso palco, dopo quella piazza che non andò molto bene qualche tempo fa. E dunque c'è molta attesa e anche un po' di curiosità per capire che cosa diranno. Li osserverà da vicino stasera la nostra Anna Bredice, che è collegata con noi. Ciao Anna, benvenuta.
Salve, sì, ciao. Eccoci alle 20. C'era questo alle 20, era programmato alle 19:30, ma le temperature ancora molto molto alte qui a Roma, insomma, hanno costretto a posticipare almeno di mezz'ora, insomma, perché fa ancora molto caldo, quindi
immaginiamo lì
anche per permettere anche di seguire questo incontro molto interessante, ecco, come
sì,
dicevi
perché
tu.
Ci aspettiamo, insomma, e te lo chiedo, se ci aspettiamo proprio qualche indicazione sui grandi tormentoni di questo periodo, primarie, leadership, sono, poi si ruota sempre attorno a quei due temi.
Sì, sì, certo, certo. E, diciamo, il panel di questo incontro di oggi parla di idee, quindi insomma l'indirizzo è già quello di parlare di programmi più che di nomi, almeno questa è sempre stata un po' la direzione che ha voluto il PD, Elish Line, poi anche gli stessi, diciamo, chi ha organizzato, perché si tratta della festa di AWS, anche Bonelli e Fratoianni hanno sempre chiesto di mettersi intorno al tavolo, ad un tavolo, per parlare di programmi, per parlare di punti principali e poi presentarli al ogni partito, diciamo, presentarlo al proprio elettorato, cioè di un programma, di idee, di quello che si vuole fare andando insieme come campo largo più che di nomi. Però chiaramente si è parlato tutta l'estate anche di questo e sarà quindi inevitabile poi per chi farà le domande, per chi proporrà poi la discussione, anche parlare di questo, cioè qual è poi il punto di arrivo, anche perché si rischia anche di accelerare. Perché tutto questo, insomma, come sappiamo, insomma, oggi c'è questo incontro, domani al Senato comincia la discussione sulla legge elettorale e il centrodestra sembra avere molta fretta, tant'è che ha cercato di eliminare, diciamo, tutte le questioni più complicate, quelle più divisive come il ballottaggio ad esempio, per probabilmente arrivare all'approvazione finale alla Camera, perché ci sarà la terza lettura, il più in fretta possibile. Questo vuol dire, quando c'è una legge elettorale già pronta, vuol dire anche essere pronti per le elezioni. Essere pronti per le elezioni vuol dire di conseguenza per il campo largo, per l'opposizione, riuscire ad arrivare proprio con programmi, un candidato, anche perché la legge elettorale poi conterrà questo.
Insomma. Conterrà l'indicazione, esatto, del candidato presidente del Consiglio.
Esatto, quindi sarà inevitabile, ecco, perché prima ancora che si possa pronunciare la Corte Costituzionale, eccetera, vuol dire comunque prevedere e considerare questa necessità, e quindi sempre di nomi si dovrà parlare. Mm-mm. Però insomma, i temi non mancano anche di discussione in queste settimane, si è visto anche negli ultimi giorni come è andata in Germania, quindi chi si appella all'unità delle opposizioni per battere una destra che può essere pericolosa, ma Conte ad esempio nel primo commento di questo voto qui ha parlato proprio del riarmo in Europa, che è stata una delle cause probabili del successo di questa formazione neonazista, diciamo, in Germania. Quindi, quello delle armi, sappiamo, per i 5 Stelle è un tema importante.
Il grande tema che divide in questo momento sul programma, almeno sulla costruzione del programma, i partner del campo largo. A proposito di Conte, Anna, oggi lui ha rilasciato un'intervista alla stampa, ha detto: sono al servizio del progetto progressista a prescindere da chi vincerà le primarie. Se sarà Schlein La sosterremo, non farlo sarebbe di una vigliaccheria inconcepibile, però se non si fanno le primarie i miei mi sputano. Queste sono state le sue parole. Come le, certo, le possiamo interpretare poi nella dialettica con Elly Schlein in questi ultimi giorni?
Ma è come, diciamo, dal punto di vista di Conte c'è una sua coerenza, perché vi ricordate il giorno dopo il risultato del referendum sulla giustizia, lui lo disse, ci vogliono le primarie, ma nello stesso tempo aveva, come dire, ammesso che comunque in quel campo largo lui ci stava, che un'alleanza per le politiche lui l'avrebbe fatta, che la coalizione poteva esserci anche con i 5 Stelle, con un candidato unico, diciamo, di un intero campo largo, però di primarie aveva parlato. È chiaro che per i 5 Stelle è inevitabile. Conte, quando dice insomma le conseguenze di è chiaro, non si parla di c'è il problema, il tema qual è? È quello, lui sosterrà qualunque candidato, quindi se alle primarie vincerà Elly Schlein, lui dirà ai suoi di votare Elly Schlein, qual è la conseguenza, cioè quello che bisogna capire è se tutto l'elettorato dei 5 Stelle poi sosterrà, andrà al voto e voterà Elly Schlein. Questo è chiaro, è un'incognita, però il passaggio, diciamo, arrivare alle primarie per Conte è inevitabile.
È fondamentale, sì. Anna Bredice, ti ringraziamo, poi dicevi bene anche sul voto in Germania, insomma è un segnale anche alle opposizioni che forse è venuto il momento di fare presto in qualche modo, anche con questa storia e quello che sarà nei prossimi mesi. Grazie Anna Bredice, ti risentiamo domani, a presto, perché sarai lì poi a raccontarci com'è andata la festa di AWS.
Perfetto, certo.
Ciao.
A domani.
A domani, linea al GR, poi di nuovo insieme all'Orizzonte.
State ascoltando Radio Popolare.
Le 18:35 minuti, rieccoci, siete sempre all'ascolto dell'Orizzonte su Radio Popolare, seconda mezz'ora di trasmissione. Settimana questa di rientri per questa trasmissione, ovviamente con il palinsesto regolare per tutte le altre, ma rientro anche per la scuola. Anche se con una notizia oggi non molto incoraggiante per riprendere con entusiasmo, diciamo così. Ed è la notizia contenuta in un rapporto pubblicato oggi dall'OCSE, un rapporto secondo il quale gli studenti europei oggi sono meno preparati, anzi il loro livello di preparazione è ai minimi storici di sempre da quando si fanno queste rilevazioni da parte dell'OCSE. Un'estesa, molto estesa indagine internazionale nel campo dell'educazione che riguarda 80 paesi, tra cui c'è ovviamente anche l'Italia, un'indagine che non è sull'apprendimento delle specifiche competenze curriculari, ma più in generale su abilità complessive dei ragazzi e delle ragazze, cioè come leggere e comprendere un testo, sapere organizzare la risoluzione di un problema, utilizzare le informazioni apprese, e tre campi di indagine che vanno dalla lettura alla matematica alle scienze. E l'indagine pubblicata oggi registra, come vi dicevo, il livello di preparazione più basso dall'inizio della serie. Uno studente su 5 ha un livello definito insufficiente. Studenti e studentesse italiani sono sopra la media OCSE, in particolare nella lettura e nelle scienze, ma in generale la situazione non è proprio incoraggiante. E allora, a proposito di rientri, oggi ricomincia anche la trasmissione di Radio Popolare dedicata alla scuola, fuori registro, a cura delle insegnanti Lara Pipitone e Chiara Pappalardo, e noi siamo felici di salutare l'inizio allora di fuori registro insieme a Lara Pipitone, che è collegata con noi. Ciao, benvenuta.
Ciao, buonasera a tutti.
Ciao, ciao Lara. Ciao. Tra poco, tra qualche ora, stasera, alle 20.30, subito sì. Dopo l'orizzonte delle 20. Però Lara, partiamo da questo rapporto che ci dà lo spunto anche per ricominciare a fare una valutazione generale sullo stato di salute della scuola, in generale e in particolare di quella italiana. Che cosa ci dice l'OCSE?
Ma allora, come dicevi tu, insomma, non c'è tanto da essere contenti e entusiasti come invece ci vuole far credere il ministro Valditara. Quello che dice, adesso io non l'ho letta totalmente, però insomma ho guardato un po' di dati e sicuramente quello che si vede è che c'è un calo generale di preparazione degli studenti, che il divario tra adesso e 20 anni fa è comunque molto alto, cioè se sono interessanti questi dati non tanto rispetto al 2022 che sono abbastanza simili, ma rispetto a 15-18 anni fa, quindi insomma gli dati del 2015-2019, ma soprattutto ci dice quello che anche noi abbiamo cercato di approfondire durante l'anno scorso, cioè che c'è un divario enorme sia a livello territoriale in Italia, e questo i dati OCSE ce lo dicono anche adesso, e soprattutto permangono delle forti diseguaglianze socio-economiche, e quindi quello che dovrebbe voler essere la scuola, cioè una sorta di ascensore sociale, siamo ancora molto lontani.
Sottolineano proprio questo nel rapporto, che ancora appare evidente come le differenze sociali pesino sulla preparazione di studenti e studentesse, è qualcosa che è un grande elefante nella stanza, ovviamente, che però di cui siamo tutti a conoscenza, ma la situazione nel corso degli anni non è cambiata poi così tanto.
No, è peggiorata. Tra l'altro si legge anche che è aumentato tantissimo il divario tra le performance peggiore e migliori. Cioè che questo gap, poi vabbè, dicono che si sente soprattutto nelle scienze. E questo,
cioè,
è anche
chi va bene va molto più bene,
sì, ma
molto
forse,
meglio,
infatti.
Più bene non si può dire,
esatto,
sono
esatto.
Stato vengo bocciato anch'io a scuola, così va molto meglio chi va bene a scuola rispetto a chi insomma ha una preparazione un po' lacunosa,
sì, e chi va male va ancora più male rispetto a anni fa, e insomma anche questo secondo me è un dato interessante.
Su cui riflettere, sì.
Poi, sì, assolutamente. Quindi non partiamo con grande entusiasmo. Tu dicevi come si trova adesso la scuola italiana, insomma, non benissimo, anche perché durante l'estate, noi ne parleremo stasera nelle prossime puntate, durante l'estate è successo un po' di tutto, non di grandi novità, però come dire, si è dato con concretezza a tutti quei temi che erano emersi poi alla fine dell'anno scorso: l'educazione sessuale, ne parleremo stasera, di questo referendum, rifaremo un focus su questo, la riforma degli istituti tecnici che, come dire, il Ministero sta andando avanti nonostante richieste di sindacati, varie mobilitazioni, le butad di Valditara dell'estate, il velo, l'impossibilità di portare il velo, il burka a scuola o il tetto del 30% di stranieri, insomma, non sta benissimo, anzi, e poi io mi chiedo come faccio a essere così entusiasta, anche perché, come dire, questi dati non fanno comunque riferimento, diciamo, al suo mandato, sono questi gli anni.
Senti Lara, ma poi c'è anche una parte nel rapporto OCSE dedicata all'intelligenza artificiale, agli strumenti digitali, e anche in questo senso non hanno migliorato sicuramente la situazione degli studenti, anzi sull'apprendimento sono uno dei grandi temi del mondo della scuola di oggi.
Sì, questo mi sembra molto evidente, cioè sul fatto che chi ha più distrazioni o è soggetto a più distrazioni, diciamo, digitali, ha poi delle performance, chiamiamole così, peggiori. Vabbè, questo è un grande tema che non so darti una soluzione, è un grande tema di cui si discute nel mondo della scuola, che presenta mille contraddizioni, sia a partire da quello che è stato scritto sulle indicazioni nazionali, sia nel primo ciclo, sia dei licei, su un uso consapevole, d'altra parte con l'impossibilità di usare alcuni dispositivi o di usare, insomma, è un tema davvero che è difficile adesso, di cui è difficile parlare in due minuti. È un tema sicuramente complesso e però verso il quale è necessario porsi le domande e anche, non dico trovare delle soluzioni, perché le soluzioni immediate non ci sono, ma sicuramente è necessario gestirlo o comunque guardarlo, perché io lo vedo anche nelle scuole medie, diciamo secondarie, primo grado, che non chiamiamo le medie per chiarezza, e anche lì, adesso l'OCSE ha fatto un'indagine sui quindicenni, però anche lì cominciano a utilizzarla così, random, senza sapere bene che cosa abbiano in mano. Per cui sicuramente questo è un tema enorme, che sia l'intelligenza artificiale o che sia l'utilizzo in genere dei dispositivi. E, però come al solito, esattamente come mi viene da dire, bene che l'Italia è rimasta stabile, però ecco, adesso PNRR è finito, ci vogliono dei fondi strutturali per provare a eliminare o diminuire queste diseguaglianze, e anche il discorso sull'intelligenza artificiale è un discorso che non possono fare o pensare o risolvere solo gli insegnanti.
Certo. L'intelligenza artificiale, l'educazione sessuo-affettiva nelle scuole, la riforma degli studi tecnici, i temi, le sfide della scuola che voi racconterete in questa stagione di Fuori Registro, forse l'ultima la accenniamo, Lara, l'abbiamo visto in quest'estate caldissima, c'è un tema di crisi climatica che investe anche le nostre scuole.
Esatto, lo riprenderemo anche noi, avete fatto pochi giorni fa un microfono aperto su questo, per cui non volevamo ripartire stasera esattamente con questo tema, però certo anche questo è un problema enorme che si scontra poi con la richiesta anche di molti genitori, sono state raccolte centinaia e migliaia di firme per cambiare il calendario scolastico. E però non si può pensare di fare questa valutazione, che è una valutazione didattica, oltre che di aiuto alle famiglie, senza pensare appunto alla situazione climatica nelle scuole. Quindi c'è un momento di anche delle richieste che escono sui giornali da varie parti del mondo, sia docente o delle famiglie, che sono ovviamente in contraddizione, perché bisognerebbe fare degli investimenti, sia economici, sia di pensiero, mi viene da dire, strutturali.
Lara Pipitone, in bocca al lupo, allora, per questo vostro inizio, doppio inizio scuola, e la trasmissione Fuori Registro dalle 20:30 ogni martedì sulle frequenze di Radio Popolare.
Grazie.
A te e a Chiara Pappalardo, ovviamente.
Grazie mille.
Ciao. Lara Pipitone. A proposito di quindicenni, Charlie fa surf e baustelle.
Yeah. sai, faccio sport, prendo pastiglie che contengono paroxetina. Io non voglio crescere, andate a farvi fottere. Charlie Fosser, quanta roba si fa, MDMA, ma le mani inchiodate da un mondo di grandi e di preti, fa skate, non abbiate pietà. Una mazza da baseball, quanto bene gli fa. Alleluia, alleluia.
I Baustelle con Charlie Fa Surf, l'orizzonte, i Baustelle tra i prefe di Chiara Manetti. Ciao Chiara, benvenuta.
Ciao Mattia, buonasera ascoltatrici e ascoltatori.
Ciao Chiara, allora la pagina di Metro Regione è sempre molto ricca, c'è anche un'ampia pagina politica ovviamente sulle primarie di Milano che ancora non sappiamo se si faranno, però ci sono tante dichiarazioni. Oggi quella in particolare di Calenda fa molto notizia perché è stato un endorsement molto esplicito a Mario Calabresi e ha detto parole invece tutt'altro che insomma positive nei confronti di Maiorino del Partito Democratico, un altro nome che in odore insomma diciamo di candidatura, ovviamente non c'è ancora nulla di ufficiale in questo senso, ne parleremo anche all'orizzonte più tardi, ma prima con te l'altra notizia che arriva da Milano che insomma è stata seguita per tutto il weekend e ha destato non poche preoccupazioni.
Eh sì, parliamo dello sversamento nel Naviglio, di questa chiazza di idrocarburi che venerdì si è diffusa nel Naviglio Grande a Magenta, percorrendo il corso d'acqua per 28 chilometri e poi toccando diversi comuni per poi arrivare alla Darsena di Milano. Ecco, l'intervento dei vigili del fuoco e della protezione civile è stato tempestivo, i danni ambientali sono stati per lo più evitati e questo sversamento di idrocarburi molto probabilmente è stato doloso e adesso è infatti stata aperta un'inchiesta per inquinamento ambientale, si sta cercando di individuare i responsabili. L'ipotesi è che un autobotte abbia scaricato in un tombino questa sostanza inquinante. Oggi si dovrebbe capire anche il punto esatto in cui è avvenuto questo sversamento, e però lo dicevamo, il disastro ecologico è stato sventato e ne parliamo con il nostro ospite Simone Lunghi, fondatore degli Angeli dei Navigli, un'associazione che da anni rimuove rifiuti dai Navigli e svolge diverse attività in queste acque. Buonasera e benvenuto.
Benvenuto.
Buonasera, innanzitutto grazie per aver detto che non c'è stato disastro ecologico, quindi grazie anzitutto di questo inizio.
Ecco, è vero che non c'è stato questo disastro ecologico, come è stato possibile evitarlo?
Allora, è stato possibile evitarlo per un paio di situazioni. Allora, la prima cosa, che è la più importante, è che siamo stati bravi, o meglio, siamo come sistema, io non c'entro nulla praticamente, però la macchina dei soccorsi ha operato con competenza, con immediatezza e con coordinamento, e quindi questa cosa qua è una cosa che dovrebbe fare molta notizia in Italia perché non siamo abituati a questo. A questo si è aggiunto anche il fatto che le persone che hanno operato sul campo, e questa invece è tradizione italiana, hanno operato davvero gettando il cuore oltre l'ostacolo, quindi non so come dirlo, con la pancia a terra, col coltello tra i denti, insomma, non hanno mollato niente, sono stati 24 ore su 24 e quindi di fatto è stato contenuto grazie appunto per queste cose. Poi siamo stati anche molto fortunati.
Perché è avvenuto di giorno, mi diceva prima.
Perché è avvenuto appunto, come ti dicevo prima, il fatto che sia successo di giorno è stata una grande fortuna perché tutti l'hanno visto, ma se è successo di notte ce ne saremmo accorti quantomeno più tardi e quantomeno i soccorsi magari sarebbero stati un po' più lenti, no? Perché comunque se ti svegli alle 4 del mattino sei un po' più rintronato che non se ti dicono alle 5 di pomeriggio che devi alzarti e uscire. Per di più è stato un inquinamento da idrocarburo, e l'idrocarburo è una cosa che, chiedo scusa a tutti gli ascoltatori perché idrocarburo non mi esce molto bene come parola, comunque va bene.
No, esce bene. Esce bene.
Il gasolio galleggia sull'acqua, ecco, senza R, e quindi è facilmente separabile e anche facilmente raccoglibile, tra virgolette. Quindi questa cosa qua ha portato è stata una grande fortuna, cioè tra tutti i mali questo era sicuramente il minore dei mali rispetto a una sostanza che potesse appunto affondare. L'altra cosa per cui siamo stati molto fortunati è che il periodo dell'anno era forse quello in cui la corrente sul naviglio è più lenta in assoluto, che va bene, perché tra l'altro quando c'è corrente veloce chiaramente vuol dire che la macchina di soccorso sarebbe intervenuta nello stesso tempo, ma aveva fatto più strada la macchia nera, diciamo.
Sì.
E nel contempo, se invece ci fosse stato un momento di non corrente, cosa rara ma ogni tanto potrebbe succedere, quello che succedeva, se fosse stata una cosa che si abbassava, andava a, diciamo, a intensificarsi nell'azione, no? Mm-hmm. Mentre invece così c'è stato quel minimo di corrente che ha allungato la è vero che hanno scritto 28 km di ma voglio dire, se noi riempendo un motore fuori bordo ci esce fuori della benzina a Magenta, questa benzina arriva a Milano, cosa vogliamo fare? La vogliamo considerare 28 chilometri di macchia?
Sì, una serie di fortunate circostanze possiamo
dire. Una serie
di
fortunate circostanze che porta sì che abbiamo visto delle immagini del cigno di Abbiategrasso, che tra l'altro io avevo, come Angeli Naviglia, avevo detto regaleremo un abbonamento ai ragazzi in Canottieri San Cristoforo, ai corsi di canoa, ai ragazzi che hanno salvato questo cigno, e poi ho scoperto che era un mio amico ad aver fatto questa cosa, quindi magari gli regalo l'abbonamento, insomma, Lello di Abbiategrasso. E quindi ci sono state quelle immagini, però di fatto di segnalazioni, di immagini di pesci morti sul naviglio non ce n'è una.
Quindi non ci sono altre conseguenze sulla fauna, ad esempio?
Allora, il problema è questo. C'è stato un grosso problema. Il grosso problema però probabilmente non riguarda il naviglio, ma paradossalmente riguarda quelle zone, quei campi dove prima di Abbiategrasso, appena a valle di dove c'è stato lo sversamento, queste rogge prendono acqua dal naviglio, si sono riempite di greggio, diciamo, e sono rogge che non sono canalizzate. Il naviglio è un canale di cemento con delle sponde in cemento, lì invece sono delle rogge, dei fossi che danno da bere ai campi, quindi potete immaginare che cosa è successo. Credo che lì la situazione sia brutta e grave, e quindi
sì, infatti sicuramente sono state anticipate le operazioni di bonifica proprio per evitare che questo materiale accumulato poi vada appunto a riversarsi nei campi, per esempio, come diceva lei. Le posso chiedere se le è stata comunicata, diciamo, una data possibile di riapertura della navigazione, perché voi come Canottieri San Cristoforo avete anche delle attività programmate, quindi questo, oltre che essere stato un possibile danno ambientale, è stato un danno economico.
Siamo quasi alla fine, Simone Lunghi, allora, quindi poco tempo per rispondere.
Sarò brevissimo. Siamo ancora appesi al nulla e vivo molto stressato, perché abbiamo già annullato degli eventi, ma abbiamo la presentazione della squadra di hockey Milano che faceva una spero che venerdì farà la figata di avere tutta la prima squadra di hockey sulle canoe della Canottieri San Cristoforo, che navigheranno fino in Darsena e saliranno su una chiatta galleggiante per la presentazione al pubblico, mentre domenica pomeriggio abbiamo una cosa unica al mondo, 120 persone, spettatori paganti sulle Dragon Boat della Canottieri San Cristoforo, che assisteranno a una recita teatrale che si snoda lungo il naviglio, in vari punti del naviglio, dove loro verranno portati con queste canoe e assisteranno alla recita di attori professionisti di Oltre un po' teatro, con tra l'altro gli attori sono microfonati, loro hanno gli auricolari, quindi ascolteranno perfettamente con le cuffiette tutto. La gente vedrà e sentirà qualcosa, ma non riuscirà a capire tutta l'opera della Maria Brasca, del Giovanni Testori, perché appunto si svolge in 6 o 7 punti diversi del naviglio, dove si fermano per 5-10 minuti ad assistere a questa scena. Speriamo di riuscire a fare almeno queste due cose. Oltre, mi sono saltati un po' di team building e le feste di compleanno e mi girano un po' le scatole.
Speriamo davvero. Allora,
di recuperarle, ma questi hanno una difficoltà di evento notevole, quindi
certo,
stiamo lavorando,
possiamo immaginare. Simone Lunghi, siamo arrivati alla fine e la ringraziamo moltissimo per essere
Ringrazio io voi. Grazie.
Grazie Simone Lunghi, Angeli dei Navigli. Grazie a Chiara Manetti.
Grazie a te, Mattia.
Ciao Chiara, poi della questione primaria a Milano per le elezioni a sindaco a Metro Regione alle 19.45. Adesso c'è Esteri con Martina Stefanoni. Noi torniamo più tardi alle 20 con l'Orizzonte delle 20. Ciao.